lui viene accettato come novizio e gli danno la cella dove il Beato Angelico aveva dipinto la Trasfigurazione. Pensate che bello dormire in una cella così, no? E il 1 febbraio, vigilia della purificazione dell'anno 1855, lui veste l'abito domenicano e glielo dà il padre Tommaso Corsetto, il quale gli dà, sapete che una volta si usava dare un altro nome al momento della vestizione, e gli dà il nome di Pio e poi il suo nome, Pio Tommaso Alberto. Infatti negli atti della vestizione della professione del servo di Dio si leggono questi tre nomi, Pio, Tommaso Alberto, poi lo chiameranno tutti soltanto Pio Alberto, ecco. E lui questo 1 febbraio lo celebrerà sempre veramente con grande gioia, sarà come un secondo battesimo per lui, no? E 46 anni dopo scrive: oggi ho pensato ai miei verdi anni, ne avevo 18, quando il buon padre Corsetto domandava a me inginocchiato: che chiedete voi? E io gli rispondevo: la misericordia di Dio e la vostra. Mi ricordo delle parole che mi indirizzò e che erano vaticinio e programma. Ebbi il bianco abito, i tre nomi e un sentimento nuovo di tenerezza per la piena di grazia, la Madonna, sotto la cui ala io mi ponevo incardinandomi nella famiglia Guzmana, Domenico di Guzman, no? Il giorno 2 mio padre mi baciava in fronte piangendo e io sentivo il vuoto di non aver conosciuto la mamma, tesoro perduto quando io ero incapace di farne stima. Vedete che bello, no? E quindi comincia il noviziato quell'anno. Sapete, il noviziato è un anno dove non ci sono studi particolari, tutto è dedicato a imparare bene le regole dell'ordine, a capire come si vive in povertà, castità, obbedienza, in umiltà, quindi in preghiera, e quindi molto bello. E finito l'anno del noviziato fa la professione e poi comincia a studiare le lingue orientali. E poi si perfeziona nella lingua greca che lui conosceva già bene, poi impara il francese e l'inglese, aveva una grande facilità anche in queste cose, e questo gli consentirà di studiare a fondo per esempio i padri della chiesa greci, nelle sue opere, nelle sue prediche vengono fuori spesso citazioni di questo genere. Ecco, allora il convento di San Marco era importante perché venivano anche personaggi, dei laici importanti, cattolici, era un punto di riferimento anche per loro, arrivavano scrittori come Cesare Guasti, Niccolò Tommaseo, Gino Capponi, Augusto Conti, Cesare Cantù, un altro laico importante che ebbe un ruolo decisivo nella partecipazione dei cattolici alla vita politica dopo l'Unità d'Italia, e quindi era importante. Intanto lui si prepara al sacerdozio, studi filosofici li aveva finiti, studi teologici molto approfonditi, e c'è però una cosa particolare che lui fa. Era stato ordinato da poco sacerdote un certo padre Bandecchi, che era il sottomaestro, diciamo il vice maestro dei novizi, e lui dice: ma lei quando dice messa, padre? Io la dico presto, alle 4:30 del mattino, prima del mattutino. Va bene, potrei servigliela io tutti i giorni. E ottiene questo permesso, quindi alzarsi alle 4 del mattino, alle 4:30 serviva la messa e faceva sempre la Santa Comunione, che a quei tempi veniva concessa non a tutti, era una cosa insolita la comunione quotidiana, lui venne concesso. Quindi questo fervore per prepararsi al sacerdozio degnamente.